Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 22 novembre, primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana, i titoli: crimini contro l'umanità, mandato d'arresto per Netanyahu, la guerra globale, Putin minaccia di colpire USA e Regno Unito, studiare con la memoria del passato per costruire un futuro fraterno, lo scrive il Papa in una lettera pubblicata ieri. Sono le 8:30 secondi, buongiorno da Gianmarco Murroni. Crimini di guerra contro l'umanità nell'ambito del conflitto a Gaza. Con questa accusa la Camera preliminare della Corte Penale Internazionale ha emesso dei mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant. Un mandato di arresto è stato emesso anche per alcuni funzionari di Hamas. Il servizio di Andrea De Angelis.
Netanyahu e altri leader israeliani hanno condannato la richiesta di mandati del procuratore capo della Corte Penale Internazionale, definendola vergognosa e antisemita. Nessuno mi fermerà, ha detto il premier. L'autorità nazionale palestinese ha accolto invece con favore la decisione. Secondo i giudici, i leader israeliani avrebbero usato come metodo di guerra la privazione di cibo, acqua, elettricità, carburante e medicine nella striscia di Gaza, provocando la morte di civili a causa anche di malnutrizione e disidratazione. La Corte Penale Internazionale, lo ricordiamo, un organo indipendente istituito con lo Statuto di Roma nel 2001, ne fa parte 124 paesi, compresa l'Italia. Israele non la riconosce, lo stesso vale per gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. La Casa Bianca, tra l'altro, ha condannato fermamente la sentenza. Dall'inizio del conflitto armato a Gaza, intanto, è arrivato al 404esimo giorno. Secondo il Ministero della Sanità controllato da Hamas, le vittime sono 44.056, oltre 100.000 i feriti. Solo nelle ultime 24 ore si contano 77 morti a causa dei bombardamenti israeliani.
Ma cosa comporta questa decisione della Corte Penale Internazionale dell'AIA? Cecilia Seppia ha girato la domanda a Maria Stefania Cataleta, docente di diritto penale internazionale alla LUMSA.
Non vanno a prelevarlo a casa, tanto più che Israele non è uno Stato parte allo Statuto di Roma, quindi diciamo si sottrae Israele alla giurisdizione della Corte come altri Stati, anche superpotenze come gli Stati Uniti. Però questo comporta cosa? Che se Netanyahu, come lui, se dovessero recarsi presso Stati che hanno ratificato lo Statuto, questi Stati sarebbero obbligati a cooperare con la Corte Penale Internazionale, quindi ad eseguire il mandato d'arresto, a consegnare gli indagati alla Corte Penale Internazionale.
Su quali crimini principalmente la Corte indaga e poi si esprime?
Interviene proprio quando vengono commessi crimini di una particolare rilevanza, e i crimini di sua competenza sono quattro, ovvero il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.
Il conflitto in Ucraina ha acquisito elementi di carattere globale dopo gli attacchi con missili occidentali. Con queste parole il presidente russo Putin segna un'ulteriore escalation della guerra in Ucraina. Tensione altissima anche per il primo utilizzo di un missile ipersonico russo potenzialmente intercontinentale. Zelensky chiede al mondo di spingere il Cremlino verso una pace reale. Marco Guerra.
In un discorso serale alla nazione, Putin evoca lo spettro di una guerra mondiale che, secondo il capo del Cremlino, sarebbe innescata dai missili a lungo raggio forniti da Stati Uniti e Gran Bretagna per colpire in profondità il territorio russo. Non escludiamo di colpire i paesi che hanno fornito le armi a Kiev, ha detto Putin. In caso di escalation risponderemo in modo deciso e simmetrico. Il presidente russo riferisce poi di un test su un obiettivo in Ucraina di un missile balistico ipersonico, confermando la denuncia di Kiev che parlava di missile intercontinentale. Secondo gli USA si tratterebbe di un vettore a medio raggio. Per la NATO non cambierà il corso della guerra. Zelensky, nel consueto discorso serale, ha sollecitato la comunità internazionale a reagire e a fare pressioni per una pace reale. Riferendosi al missile russo, ha detto poi che aumenta l'ampiezza della brutalità. Intanto sul terreno diversi attacchi anche questa notte, almeno due morti a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina.
L'Iran ha dichiarato che lancerà una serie di centrifughe nuove e avanzate per l'arricchimento dell'uranio in risposta alla risoluzione adottata dalla IEA che censura Teheran per quella che l'agenzia ONU definisce scarsa cooperazione. Ed è attesa per le 12 di oggi la seconda bozza di documento finale della COP29 di Baku. Oggi la conferenza dovrebbe chiudersi, ma i negoziati sono ancora in alto mare. Uno slittamento a domani appare probabile. La prima bozza era stata respinta in plenaria da tutti i delegati, a partire da Unione Europea, Cina, paesi emergenti e in via di sviluppo del G77 e stati insulari della OSIS. Studiare con la memoria del passato per costruire un futuro fraterno. Papa Francesco pubblica una lettera sul rinnovamento dell'analisi della storia della Chiesa per aiutare i sacerdoti a interpretare meglio la realtà sociale. Il pontefice chiede di diffidare da chi propone di ignorare il passato e l'esperienza degli anziani. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
La storia della Chiesa, scrive Papa Francesco, è da amare e studiare come una mamma, così com'è, altrimenti non l'amiamo per niente o amiamo solo un fantasma della nostra immaginazione. Questa storia, spesso trainata da nomi problematici, deve essere raccontata senza dimenticanze, omissioni o semplificazioni, per non cedere alle influenze di ideologie di diversi colori. Esse sono capaci di annientare tutto ciò che è diverso, dominando così senza opposizioni. Francesco pubblica una lettera sul rinnovamento dello studio della storia della Chiesa. Lo fa per aiutare i sacerdoti ad interpretare meglio la realtà sociale, soprattutto in vista della formazione di nuovi presbiteri e agenti pastorali. Auspicio del pontefice è che attraverso questo studio, perché di studio si tratta, e non di chiacchiere o riassunti su internet, si possa arrivare a scelte coraggiose e dinamiche. Alimentate dalla ricerca, dalla conoscenza e dalla condivisione, esse rispondono ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale.
Provvedimenti urgenti per il Fondo Pensioni Vaticano, li chiede il Papa in una lettera inviata ieri a cardinali, prefetti e responsabili di istituzioni, di curie ed enti legati alla Santa Sede. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Dopo la lettera del 16 settembre, in cui esortava tutti i cardinali a collaborare per il deficit zero, il Papa manda una nuova missiva in cui chiede ulteriori sforzi e sacrifici, questa volta per ristrutturare il Fondo Pensionistico Vaticano. Provvedimenti strutturali urgenti, non più rinviabili, scrive il Papa, così da conseguire la sostenibilità del fondo e assicurare una previdenza alle generazioni future, cosa che nel medio termine al momento la struttura non è in grado di garantire. Il sistema attuale genera un importante disavanzo, afferma il Papa, lo evidenziano studi condotti nell'ultimo periodo, un periodo segnato da problematiche serie e complesse che rischiano di aggravarsi se non trattate tempestivamente. Francesco cita ulteriori studi per evidenziare un grave squilibrio prospettico del fondo e afferma che serve un'appropriata copertura previdenziale per i dipendenti presenti e futuri in una prospettiva di giustizia ed equità tra le generazioni. Nella stessa lettera viene annunciata la nomina del cardinale Kevin Farrell come amministratore unico per il fondo, un passo essenziale, spiega il Papa, per un ineludibile cambiamento.
No alle donazioni frutto di attività minerarie illegali, lo ha deciso la Conferenza Episcopale del Ghana al termine della sua assemblea plenaria. Il presidente della Conferenza Episcopale ghaniana, Monsignor Gyamfi, ha annunciato misure sanzionatorie nei confronti di coloro che sono impegnati nelle attività di estrazione artigianale, illegale e non regolamentata di minerali, soprattutto oro, che stanno arrecando danni gravissimi all'ambiente e alle popolazioni. Un uomo condannato a morte per l'omicidio 30 anni fa di un autostoppista è stato giustiziato in Alabama mediante inalazione di azoto. È la terza volta nel mondo. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che questo metodo potrebbe costituire una forma di tortura, ritenendo che sia vietato dal diritto internazionale. Una sparatoria della durata di circa un'ora è stata registrata nella serata di ieri a Juba, capitale del Sud Sudan, lo riportano i media internazionali. Recentemente si sono acuite le tensioni nel paese. Il sovrano ordine militare di Malta si mobilita per il giubileo. Stamane al governatorato della città del Vaticano la cerimonia di consegna di un'ambulanza alla presenza del gran maestro dell'ordine, Fra John Dunlap. Su queste altre iniziative per l'anno santo 2025 Giancarlo Lavella ha intervistato il grande ospedaliere Fra Alessandro De Franciscis.
Il sovrano ordine di Malta ha ritenuto di poter far dono di un'ambulanza e poi noi avevamo già iniziato circa un anno fa a lavorare perché il pro-prefetto per la nuova evangelizzazione, Monsignor Fisichella, ci aveva chiesto anche per questo giubileo 25 di assicurare l'assistenza ai posti di primo soccorso delle quattro basiliche pontificie per tutta la durata del giubileo, che è un anno del perdono, un anno di accoglienza.
È importante che questo giubileo sia sempre più all'insegna della vicinanza alle fasce più deboli della popolazione.
Ma direi di più, credo che il Papa ha voluto sottolineare per questo giubileo ordinario il tema della speranza, ricordando che la speranza si invera anzitutto nel dono della pace ed in questo il nostro ordine religioso, nato ormai più di 900 anni fa a Gerusalemme, fa proprio questo, neutrali per vocazione, ma ovviamente al servizio dei più deboli.
Per ora è tutto da Gustavo Messina in regia e da Gianmarco Murroni in studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9:00.